sei in compagnia di SPS Italian.
Puoi trovarmi alle 6 di mattina a parlare con gli ortaggi. Sembra, ma non parlo al vento, come fanno certi saggi. Mi sento più realizzato da quando ho cominciato a coltivare non più sogni, ma zucchine, broccoli, scaloni. E son rimasto senza fiato quando mi son ricordato che se un fagiolino vuoi, un fagiolino va piantato. Così ho capito.
In questo momento ci manca un po' il nostro Carlo Reglia, che è in vacanza, ma insomma è uno dei più grandi appassionati di questa canzone, L'orto di Ragazzo Semplice Suo Complesso, Francesca.
E di giardinaggio, scusa, stamattina non riesco a parlare. Carlo, l'appassionato anche di giardinaggio, non solo della canzone.
E come ultimo giovedì del mese, anche oggi linee aperte al 1300 799 626 per parlare di giardinaggio, appunto, e come sempre per rispondere alle domande e chiarire i vostri dubbi è con noi il nostro garden designer Carlo Gabriele.
E ciao Australia.
non era molto entusiasta questo, non ciao. Cosa c'è, Carlo Gabriele?
Questo era molto rilassato stavolta, perché sono appena rientrato da 2 settimane di vacanza che ho fatto alle Hawaii. Sono andato un po' a controllare la situazione nell'oceano.
Dei giardini
e dei missili che la Corea del Nord sta lanciando qua e là, quindi ho detto vabbè, dai,
andiamo. Non parleremo però di missili stamattina, no. Tranquillizziamo il pubblico che ci sta ascoltando. Carlo sarà come sempre con noi per i prossimi 30 minuti, durante i quali, lo ripetiamo, ci potete chiamare al 1300 799 626, oppure ci potete mandare un sms allo 0429 996 263, o ancora potete intervenire sulla nostra pagina Facebook SBS Italian. Insomma, spazio a domande, curiosità, dubbi e consigli.
E tra l'altro io direi che oggi l'assenza di Carlo Reglia sarà garanzia di qualità della puntata.
Non gli faremo ascoltare
non
il
è
podcast.
La prima volta che succede, non so, Carlo.
Ciao,
potrebbe
Carlo.
Risentirsi di questa cosa che hai detto, Carlo Gabriele.
Vabbè. È quello che vogliamo.
Senti, allora, però, per cominciare, per introdurre l'argomento di oggi, vi facciamo ascoltare una canzone.
Respiriamo l'aria, è la primavera, è la primavera, è la primavera.
Insomma, la primavera sta per iniziare, o almeno così dicono. Non sembrava fosse esattamente così questa mattina quando alle 6 siamo arrivati in redazione, la mia macchina segnava 6 gradi, ma dicono che la primavera stia arrivando. Con la primavera arriva anche il momento di pensare ai propri orti e giardini, è così, Carlo?
Esattamente, però diciamo che oggi io volevo fare una puntata speciale, come sono state speciali le puntate precedenti, almeno nella mia immaginazione, volevo accendere i riflettori su tutte quelle pratiche che possiamo attuare nel nostro giardino, sia in fase di progettazione che in fase di manutenzione, per proprio ridurre la manutenzione. Cioè oggi parliamo di giardini low maintenance,
insomma vogliamo lavorare poco,
ma sono i giardini per tutti a questo punto,
ma
cioè anche
sì.
Chi, perché guarda, in studio non so tu Virginia, ma io sono un pollice
Francesca,
nero,
non ne parliamo,
cioè sfido qualsiasi persona a darmi una pianta.
Ma è per questo che Carlo Gabriele una volta al mese viene qui per cercare di istruirci.
Io a questo punto voglio venire a vedere il tuo giardino.
Non
comunque.
Ce l'ho.
Ecco.
L'unica pianta che ho in casa è un albero, no, è una pianta del deserto africano alla quale posso dare acqua una volta al mese.
Ah. Ecco perché ti ricordi?
Sì, perché ho messo la sveglia sul cellulare.
Però in realtà,
non la vede quando entra in casa.
La voglio vedere in realtà questa pianta, perché magari in realtà è una pietra. Qualcuno ha detto: guarda, questa è una pianta.
E lei qualche goccina di acqua la mette.
Comunque, Francesca ha assolutamente ragione. Allora, io durante i molti anni di carriera che ho avuto, un giardino low maintenance è praticamente la cosa che mi chiedono il 95% dei clienti.
Non c'è più tempo per fare nulla in questo mondo, quindi...
No, non c'è più tempo, non c'è più voglia, sai, comunque è anche normale, nel senso che hai la tua famiglia, le tue cose, il tuo lavoro, eccetera, sono tutte attività che richiedono un grosso sforzo di energia, un grosso sforzo di tempo, e poi anche non tutti sono stra appassionati di piante, e quindi magari... che ne so, non hanno voglia di stare dietro alla cura di ogni singola specie che coltivano o che è presente nel loro giardino.
Insomma, una puntata per tutti questa mattina.
Sì, assolutamente sì.
Da dove cominciamo?
Ma allora, io ho diviso questo argomento in diversi topics, e il primo è proprio quello delle piante, nel senso che piante dobbiamo scegliere quando andiamo a sceglierle e con quali criteri. Allora, innanzitutto ci sono... tre criteri o comunque tre aspetti che bisogna considerare quando si pensa alla manutenzione delle nostre piante, cioè le attività più time consuming sono la potatura, la fertilizzazione e poi quando le piante si ammalano, quindi il doverle curare, e questi tre aspetti combinati insieme possono diventare veramente un incubo. Allora, innanzitutto io non posso contare il numero delle volte che ho visto piante piantate nel posto sbagliato. Quando questo succede, quelle piante sono destinate a fallire e quindi devi spendere un sacco di tempo cercando di mantenerle vive. Allora, informarsi bene sulle condizioni necessarie per far vivere bene una pianta e cercare di piantare le piante nel posto giusto, questo è il primo aspetto da considerare. Potatura. Allora, ovviamente voi sapete che c'è chi ama il giardino formale, c'è chi ama invece un giardino più naturalistico. Chi ama il giardino formale è diciamo un sadomasochista.
Cioè, tu vuoi dire come giardino formale vuol dire uno tutto ordinato,
esatto,
preciso,
con
tagliato,
siepi squadrate, eccetera.
Con un Edward mani di forbice sempre pronto.
Sempre
a...
lì incatenato lì. Okay. Così
rivedo
non
la mia famiglia, okay. Ragazzi, in questa modalità.
Devo dire la verità,
sì.
Che sto shiftando, via via sto sempre più shiftando verso una giardino più naturale, proprio perché, diciamocelo, è una rottura di
scatole.
Esattamente. Il giardino formale. Però ecco, ci sono anche degli accorgimenti che puoi attuare quando vuoi progettarti il tuo giardino formale. Cioè, innanzitutto bisognerebbe sempre scegliere delle siepi delle piante che possono formare delle siepi e che sono a crescita lenta. È vero che devi aspettare un pochino di più per arrivare al tuo risultato finale, però allo stesso tempo, poi una volta che lo hai raggiunto, poti di meno rispetto invece a piante che crescono più velocemente. Infatti un errore che si fa, o comunque una cosa che succede molto spesso, e questo garantito al 100% perché me lo chiedono tutti i miei clienti, allora hanno casa con giardino eccetera, vogliono privacy, mi chiedono di piantare delle piante a rapido accrescimento, sempre come siepe. Il problema è che queste piante sì crescono molto velocemente,
però poi continuano a crescere, c'è bisogno di potarle spesso.
Aiuto, ma poi tra l'altro non so se sapevi, vabbè, poi ne succedono di tutti i colori quando ci sono ste siepi overgrown,
anche perché poi magari sfrondano nella strada e
o nel giardino dei vicini,
assolutamente
peggio.
Sì, e poi cominciano queste liti pazzesche, tanto che in Inghilterra un vicino ha ammazzato l'altro perché hanno avuto sì oppure che ne so, ho letto queste storie terrificanti, cioè di una signora che per ammazzare la siepe vicino si era deciso di farci la pipì sopra ogni notte, cioè queste cose proprio
terrificanti.
Le liti tra vicini di casa sono un grande classico,
sì,
soprattutto per questo genere di problematiche.
Assolutamente, quindi allora innanzitutto scegliere delle piante a lento accrescimento e scegliere anche delle piante che raggiungono a maturità delle altezze non di 15 metri, 10 metri, ma per esempio di 2-3 metri al massimo, e poi anche se le si vogliono tenere squadrate, non farle crescere più di 2 metri, perché poi diventa comunque molto molto complicato con gli strumenti, andarle con gli accessori, gli attrezzi da giardino, andarle a tagliare.
Cioè poi bisogna chiamare proprio il giardiniere perché venga a fare il lavoro.
Esattamente,
insomma,
quello è costo, e sì, è costo e anche un tempo.
Posso ricordare a chi è in ascolto che se avete delle domande, se state un po' mettendo mano ai vostri orti o ai vostri giardini e volete il parere dell'esperto, ci potete chiamare. Le linee sono aperte fino alle 9 della Costa Est. Il numero, come sempre, è 1300 799 626. Carlo, ancora a te.
Ecco, guarda, allora, dopo tutta questa manfrina che ho fatto, guarda, volevo giusto dirvi 3 piante che io sto utilizzando molto spesso quando mi chiedono appunto di progettare i giardini formali.
Quindi allora, hai proprio qualche proposta da dare agli ascoltatori su utilizzo di pianta specifica?
Esatto.
Che... Esattamente. Risponde a questi requisiti che ci hai detto.
Esattamente. Allora, una è una varietà di alloro che si chiama Flower Master, e praticamente non cresce più di 1,80 m. È una pianta che qua in Italia gli allori sono velocissimi, mentre invece qua per qualche motivo invece sono un pochino più lenti. Comunque,
qui in
questo...
Australia o a Melbourne in particolare?
Qui a Melbourne, non ti saprei dire nelle altre zone dell'Australia, però è possibile che sia lo stesso anche altrove. Quindi alloro Flower Master. E vabbè, invece per le siepi più basse è il intramontabile Buxus sempervirens, che è proprio il bosso, che è quello la pianta con cui sono fatte tutte le siepi dei giardini all'italiana. Però ecco, anche qua una specifica, perché il bosso in natura è una pianta che cresce fino a 3 metri molto lentamente, però fino a 3 metri, il che vuol dire che se noi lo tagliamo a 30 centimetri 40 centimetri, per fare una siepe molto bassa, lo sottoponiamo a una condizione di fortissimo stress ogni volta, e quindi poi nell'arco del tempo questa pianta andrà a decadere, ad ammalarsi. Ci sono anche delle varietà nane di bosso, quindi io consiglio di, se si vogliono diciamo piantare delle siepi basse, 20-30 cm, di ripiegare su queste varietà nane. Se invece la siepe può essere un pochino più alta, possiamo utilizzare il Bosso Sempervirens, che è anche questa una pianta che comunque cresce molto lentamente, quindi richiede meno cure. E un altro trucchetto che io posso rivelare è che generalmente nei giardini, soprattutto quando si ha disponibilità di acqua, una cosa che si va a fare è dare acqua in continuazione durante la stagione giusta, in modo tale che le piante possano crescere tantissimo. Invece, una volta che la siepe ha raggiunto la dimensione finale, bisognerebbe attuare lo stratagemma opposto, cioè ridurre il quantitativo di acqua, quindi la siepe cresce di meno e dobbiamo tagliarla di meno.
Perfetto, allora grazie Carlo Gabriele per questa prima parte di consigli sul giardinaggio. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che potete chiamarci al 1300 799 626 per appunto chiedere consigli a Carlo Gabriele in materia giardinaggio, anche oltre a quelli appunto che, di cui stavamo parlando proprio adesso. Noi adesso ci fermiamo per una brevissima pausa, ma rimanete sempre con noi perché il programma in italiano continua fino alle 10.
Respiriamo l'aria, è la primavera. E sempre con La Primavera di Marina Rei torniamo sulle frequenze di Radio SBS. Sono le 8:48, orario della Costa Est. Abbiamo con noi il garden designer Carlo Gabriele e linee aperte al 1300 799 626. Stiamo parlando di giardinaggio, abbiamo cercato di fare una panoramica di quelle piante che non richiedono grosso impegno, piante da esterno stiamo parlando. Carlo, passiamo alle piante da interno che potrebbero funzionare anche per chi non ha una grande quantità di tempo da dedicare.
Allora, e soprattutto magari non hai neanche un grande spazio, ma magari vivi appunto in un appartamento.
Esattamente.
Quindi...
Allora, io in cima alla lista metterei le piante di plastica.
No, no, quelle non le vogliamo, no. Non ci piacciono. No,
si scoloriscono, tra l'altro.
Madonna.
Col sole australiano si scoloriscono tantissimo.
Quando diventano blu sono orrende.
Sono anche gialle, blu.
Sono tossiche. Sì.
Esatto. Allora, sì, ci sono delle piante che comunque richiedono molta meno manutenzione rispetto alle altre. Allora, in linea di massima diciamo che le piante che potete trovare nei garden center sono quelle più gettonate, quelle che la gente tende a comprare di più, e in linea di massima generalmente sono sempre anche le piante più facili. Allora, tra le mie passioni, io non ho mai nascosto il mio amore sviscerato per le orchidee Phalaenopsis, perché praticamente non devi fare niente con quelle che sono
le orchidee. Mi stupisci, perché direi che l'orchidea ha bisogno di un sacco di cura.
No, in realtà questo è un falso mito, non hanno bisogno di cure smodate. Allora, in sostanza sono tutte quelle orchidee che si trovano anche nei supermercati, hanno due vantaggi incredibili. Uno, che il fiore dura moltissimo, dura veramente molti mesi, e quindi allieta la tua casa con colori e profumi esotici per molti mesi.
Come essere alle Hawaii.
Sembra che sto lavorando tipo
per la... Sei stato alle Hawaii.
Esatto, sembra che sto lavorando per la lobby delle orchidee Phalaenopsis, però in realtà non è così. E poi le cure che richiedono sono veramente minime. Io ogni settimana davo acqua alla pianta una volta alla settimana, non di più. E generalmente vengono coltivate non in terra, ma in un substrato di corteccia di pino, di insomma altre cose che non sono terriccio, perché mettere nel terriccio le può far marcire le radici. Quindi in sostanza l'unica cosa che si deve fare è mettere, diciamo, proprio nel lavandino io lo mettevo nel lavandino nella cucina, davo un po' d'acqua, aspettavo che poi l'acqua nel sottovaso andasse via, la rimetteva al suo posto, finito. Adesso è lì che di fiori non ne ha più la mia Phalaenopsis, e sto aspettando che poi rivegeti con la
primavera. E quanto può durare? Che ciclo di vita ha?
Ma tendenzialmente può durare anche anni, quindi a seconda di quanto sei fortunato. C'è anche da dire che magari sono delle piante un po' a orologeria, nel senso che poi per qualche motivo inspiegabile ti muoiono, però insomma
non
male.
C'è da sentirsi in colpa.
No, assolutamente.
Posso provare, vabbè, con la sfortuna che ho magari mi prendo proprio l'orchidea sbagliata, che dopo un po'...
Esatto, vabbè. Poi tutti i cactus sono molto 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 semplici da coltivare, perché richiedono pochissima acqua. In questo caso però la maggior parte delle persone fa l'errore opposto, cioè prese dall'ansia
bagnano troppo?
Sì, diciamo, io cercavo
cosa
proprio...
vuol dire bagnare poco un cactus?
Ma
una volta al mese?
Una volta al mese, una cosa del genere.
E in quantità minime, cioè non un litro d'acqua perché glielo dai una volta al mese?
Allora, guarda, tu devi pensare, bisogna sempre pensare al posto dal quale arrivano le piante, quindi queste piante probabilmente arrivano da zone desertiche, non vedono mai un goccio d'acqua. Però poi a un certo punto l'acqua arriva tutta insieme.
Giusto, quindi la bottiglia d'acqua potrebbe anche starci.
Esatto, però il problema è invece eliminare il ristagno d'acqua. Quindi noi spesso e volentieri abbiamo i sottovasi per le piante, per i nostri vasi, e quindi l'acqua ristagna, e quello poi può far marcire le radici di piante di questo tipo. Quindi bisogna fare molta attenzione con i cactus da questo punto di vista.
Carlo, torniamo all'esterno della casa, perché ha un giardino. Abbiamo parlato di piante, adesso parliamo invece di prato.
Prato, guarda, questo è uno dei miei topics preferiti. Non è vero, però volevo dirlo perché ci stavo.
Il prato all'inglese?
No, ecco, esatto. No, in realtà è proprio un cruccio di tanti, cioè tanti vogliono il prato, però poi comunque una rottura di scatole doverlo mantenere. Quindi poi tanta gente ripiega, per esempio, sul prato artificiale, che è una alternativa che io non amo molto, per due motivi. Uno, perché fa schifo.
No, neanche a me, devo dire la verità, non
no, in realtà è una, adesso comunque stanno facendo dei prati...
Quei molto... tappeti un po' di plastica,
sì,
intendi?
Plasticosi. Comunque c'è sempre questo shiny, no? Che sì, gli dà un po' quel look finto, quindi proprio non è la mia prima scelta. E in più c'è anche un altro problema, nel senso che in estate, soprattutto se non ci sono alberi attorno, il prato finto, perché non traspira, diventa incandescente. Quindi se diciamo te l'hai rimesso nel giardino con l'idea di passare un'estate magnifica con i tuoi figli sdraiati,
esatto.
I friggi, soprattutto, sì, ricordando, sì, che siamo in Australia, dove il sole insomma è abbastanza potente,
c'è questo simpatico effetto bacon
spero che qualcuno se ne stia occupando, stia studiando la realizzazione di prati artificiali che non subiscono questo problema.
Ma sicuramente, guarda, ci arriveranno, però ancora non ci sono arrivati,
quindi insomma pensiamo al prato vero.
Il problema c'è, però ecco, come possiamo sostituire il prato, cominciamo dal sostituire il prato con qualcos'altro se non vogliamo mantenerlo. Allora, innanzitutto possiamo per esempio sostituirlo alla Carlo Reia con un bel battuto di cemento.
Guarda, bravo, ottima interpretazione, Carlo.
Povero Carlo.
O comunque con dei materiali inerti, insomma, comunque con della pietra, con della ghiaia, cose così, se proprio non vogliamo vederlo.
Che non hanno bisogno di manutenzione.
Esatto.
Una volta si fa e poi non ci si pensa più.
Esatto, guarda, allora, ci sono un paio di differenze, nel senso che materiali tipo pietra e cemento un po' bloccano, come si diceva prima, la traspirazione, quindi comunque sono caldissimi in estate, mentre invece per esempio la ghiaia lo è un po' di meno. Però invece comunque il look è sempre molto rigido, diciamo,
certo.
Non è proprio la cosa più appagante dell'universo. Secondo me invece un'alternativa, se proprio vogliamo mantenere il prato, potrebbe essere ridurre gli spalci tagliandolo di meno, quindi lasciando che il prato cresca un po' più alto. Quindi per esempio possiamo ridurre addirittura i tagli del prato della metà, se decidiamo di avere un prato alto 10-15 cm, una cosa del genere. Oppure addirittura potremmo sostituire il prato con una cosa che sta andando in voghissima per ora, che sono le meadows, cioè le praterie. Cioè, anziché avere un prato, possiamo decidere di avere proprio una sorta di campo. Quindi io vedo l'accigliamento nei tuoi occhi. Adesso ti
sono
spiego.
Un po' perplessa. Cioè, tipo terra e filetti d'erba che crescono qua e là.
Esatto, in realtà sarebbe
non è tanto bello, però.
Ma adesso stanno
dipende
facendo
dipende dal contesto.
Esatto, in più tra l'altro stanno facendo anche dei miscugli di semi adatti a questo scopo, che sono molto molto belli, perché per esempio tu puoi avere un campo di papaveri, per dire, in casa, nel tuo backyard.
Wow.
E quindi questi miscugli contengono una serie di semi che fioriscono per un lungo periodo, e quindi non hai, diciamo, sterpi e cani di morte, come, che ne so,
io ho un retropensiero in tutto ciò,
nelle
però
campagne.
Io non ho il giardino,
sì.
Ok, però ho sentito storie di persone che in Australia raccontano che in estate hanno trovato i serpentelli nel loro giardino, quindi mi chiedo, non è
la
pericoloso nella
prateria?
No, perché sai, insomma, può capitare anche in città, no? Anche qui a Melbourne,
sì.
Ho sentito persone che non succede
il
così, Carlo Gabriele con 15 centimetri d'erba, non
allora,
pitone. Però
questo è vero, secondo me devi essere molto unlucky, però diciamo che così come puoi trovarti, come ho letto che è successo, come puoi trovarti il serpente nel cofano della macchina, può capitare che lo puoi trovare nel giardino. Allora, i giardini cittadini in realtà comunque sono abbastanza safe da questo punto di vista, perché proprio non è l'ecosistema amato dai serpenti. Magari può capitare,
quindi se è solo sfortuna, se
molta
si
sfortuna
trova.
Secondo okay. me può capitare se per esempio il tuo giardino si trova vicino a un corso d'acqua, quindi vicino a un fiume, o insomma una di queste situazioni nelle quali, come si dice, i serpenti sguazzano felici, però è molto inusuale,
okay.
e devi essere davvero molto sfortunato.
Viva la prateria allora.
E quindi questa tipologia di prato piace, cioè sta andando parecchio qui
ma
in Australia.
Guarda, sta andando parecchio, devo dirti che proprio nel mio settore la gente è impazzita per le praterie, tant'è vero che si vedono comunque praterie ovunque, e il vantaggio è che comunque è una cosa esteticamente molto molto piacevole, perché ti ripeto, non è il campo di sterpi e rocce in Sardegna d'agosto, per dirti, dove è tutto bruciato, ma invece è una cosa molto piacevole, con delle fioriture continue che comunque durano per molto molto tempo, e quindi stanno sorgendo praterie dappertutto.
Quindi insomma, la prateria non è un'idea sbagliata.
No, manutenzione, nel senso che al massimo quello che si deve fare è seminare questi semi una volta l'anno, niente di più.
Forse è una cosa che proprio è uno di quei contesti nei quali va studiato un po' con appunto un garden designer, perché altrimenti magari da soli si rischia di fare un po' macello.
Sì, e per questo l'ho detto, proprio per portare acqua al mio mulino.
Però insomma è una cosa che piace. Carlo, noi ti ringraziamo tantissimo come sempre per essere stato con noi oggi, ti diamo l'appuntamento al mese prossimo, l'ultimo giovedì del mese, continueremo a parlare di giardinaggio, lo faremo anche con voi che ci state ascoltando. Siamo arrivati in conclusione di questa nostra prima ora di programma, ce ne sarà comunque un'altra tra pochissimo, perché il programma in italiano di Radio SBS continuerà anche questa mattina fino alle 10.
sbs.com.au/italian